vetrina.
Notizie in trasparenza.
Buongiorno a tutti, noi siamo i ragazzi di In Vetrina, questa è Radio Yulm, io sono Lorenzo.
Io sono Benedetta, ringrazio anche Anna che è in regia con noi.
Bene, oggi parleremo come al solito di attualità. Partiremo parlando appunto della giornata internazionale dei migranti proposta da UNICEF, seguiremo poi con un report sull'Atreju che si è tenuto questo weekend, continueremo parlando del super bonus e poi parleremo ancora di medici in pensione a 72 anni, no, dietro fronte del governo, e concluderemo parlando appunto dell'ultimo allarme Covid lanciato da ASL di Napoli.
Sì, esatto, queste sono le nostre principali notizie di attualità e di cronaca di ultima ora che oggi presentiamo, però ricordiamoci comunque che siamo lì lì prossimi al Natale, questa
sotto
è una delle
Natale.
Nostre ultime puntate prima di lasciarci per le feste e quindi prima di iniziare con l'ospite che avremo tra un pochino e parlare appunto di tutte queste belle notizie, ascoltiamo con noi Santa Tell Me di Ariana Grande. Santa Tell Me if you're really Bentornati su In Vetrina, sono le 16.50 e iniziamo subito con le nostre notizie di cronaca e attualità. Oggi, come ricordavamo prima, è la giornata internazionale migranti, l'UNICEF ha proposto un rapporto di cui parleremo a breve con il nostro ospite di oggi, che è il giornalista e inviato speciale dell'Avvenire. Prima diamo una notizia avvenuta proprio in queste ore, in realtà stiamo tuttora assistendo a questo un po' scontro, a questo dibattito politico. Atreju 2023, Meloni e Schlein, non serve insultare, vi manca coraggio. Esatto, praticamente sì, hanno questo dibattito che è iniziato sul palco dell'Atreju, si stanno rispondendo anche via social network, quindi in realtà è un po' sotto gli occhi di tutti tendenzialmente. Così la premier e leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni si rivolge alla segretaria del PD Elly Schlein per la chiusura di Atreju. Cito le sue parole, dice: cara Elly, puoi decidere anche di non partecipare, ma non c'è bisogno di insultare tutti coloro che hanno deciso invece di partecipare, perché hanno dimostrato di avere coraggio che a voi evidentemente difetta. Per cui in realtà è uno scontro anche in realtà molto molto personale. Sul palco della Atreju la Meloni in realtà ha mostrato diciamo questa sorta diciamo di dibattito, lo ha dimostrato non soltanto nei confronti della segretaria del PD ma anche verso altri esponenti della nostra società in realtà attualmente.
Beh, chiaramente anche Chiara Ferragni è stata tirata in mezzo.
Me la lanci lì, te la colgo. Infatti appunto lei anche nei confronti della Ferragni ha avuto da ridire. Sappiamo benissimo che la Ferragni è stata oggetto in questi casi di uno scontro che in realtà non è iniziato mediatico, ma poi ovviamente è andato a finire dall'antitrust. È stata multata per oltre un milione per la vicenda legata ai Pandoro che costavano troppo, insomma,
la
sponsorizzazione, questioni legate alla comunicazione, eccetera,
poi
eccetera.
In seguito anche al discorso antitrust, che appunto la maxi multa.
Esatto, ha avuto una maxi multa. Ci dicono la regia, diciamo, interrompiamo un secondo questa cosa, la lasciamo un secondo lì, perché abbiamo appunto con noi
il nostro ospite.
Esatto, sì.
Buon pomeriggio, dottor Scavo, spero tutto bene.
Buon pomeriggio,
buon pomeriggio a voi, perfetto, ma non possiamo semplificare dandoci del tu?
Ah, certo, ci mancherebbe altro, per noi anche meglio.
Grazie.
Anzi,
ottimo.
Sì.
Ah, facciamo una piccolissima introduzione, appunto. Oggi è la giornata internazionale dei migranti, l'UNICEF ha appunto lanciato il rapporto alla frontiera dei diritti, appunto sottolineando che in Italia sono entrati solo dal fronte sud 17.000 minori non accompagnati. Ma partendo subito veloci, io le volevo chiedere: la guerra e i migranti sono appunto una questione strettamente connessa. Secondo lei come si sono modificati i flussi migratori, o come andranno a modificarsi i flussi migratori in conseguenza dei due conflitti in atto, sia quello ucraino chiaramente, ma soprattutto quello palestinese, visto che è anche più recente?
Ma diciamo che i flussi seguono delle vie predeterminate, ci sono delle modifiche apparentemente lievi, cambia molto il numero di persone che attraversano le varie rotte, nel senso che questi conflitti hanno da una parte incentivato evidentemente i flussi dall'Ucraina, dove però tutto è avvenuto in maniera molto organizzata, ordinata, diciamo istituzionalizzata, senza le tensioni classiche degli ingressi irregolari, e quindi si è entrati in Europa, nei paesi europei, nelle modalità più disparate ma in maniera piuttosto regolamentata. C'era stata nella fase precedente alla guerra in Ucraina una sorta di prova generale della tenuta europea, quando la Russia e la Bielorussia avevano ammassato circa 12.000 sì, profughi dal Medio Oriente soprattutto, ma molti erano anche afghani, tanti iraniani, sulle frontiere con la Lituania, in numero minore con l'Estonia e in numero importante con la Polonia. E lì l'Europa aveva reagito in maniera muscolare, anche piuttosto isterica per la verità. E poi c'è naturalmente i due flussi importanti, che sono quello marittimo del Mediterraneo centrale, in particolare dalla Libia e dalla Tunisia, e poi vi è quello del Mediterraneo orientale, in particolare dalla Turchia via mare verso l'Europa, la Grecia, spesso anche l'Italia, e via terra sempre attraverso la Turchia verso la Grecia continentale. E questi due flussi in particolare, quelli del Mediterraneo orientale via terra e via mare, comunque si congiungono via terra sulla rotta balcanica, che è la grande rotta dimenticata dalle cronache migratorie, che è cresciuta moltissimo negli ultimi anni e che, come dicevate voi, rischia di ingrossarsi ulteriormente per effetto della guerra in Israele. In questo momento non ci sono molti palestinesi sulle rotte migratorie, semplicemente perché rimangono intrappolati a Gaza. Però vi posso dire che la settimana scorsa, quando sono rientrato da Israele, molti palestinesi della Cisgiordania ci dicevano che alla prima occasione se ne sarebbero andati via e inevitabilmente busseranno alle porte d'Europa.
chiaro, chiarissimo. Invece riguardo un po' anche, diciamo, l'opinione pubblica, mi leggo anche ad un suo recente convegno che c'è stato il 20 novembre. Secondo lei, secondo te, anzi scusami, la forza dell'abitudine, in Italia l'immigrazione straniera è vista più come possibilità di integrazione oppure come un'invasione che crea preoccupazione?
Ma la seconda certamente, per ragioni politiche soprattutto. Proprio oggi l'Istat ci dice che l'Italia è al minimo, per esempio, dei residenti, siamo di nuovo al di sotto dei 60 milioni, circa 59 milioni, e questo nonostante l'afflusso di migranti. Quindi l'invasione da questo punto di vista non c'è. L'immigrazione, per la mia esperienza, è un po' come la meteorologia. Quando d'estate si dice che c'è il caldo reale, il caldo percepito, lo stesso vale per l'immigrazione. Tutti i sondaggi ci dicono che se si chiede a un italiano per strada qual è la percentuale di migranti presente nel nostro paese, mediamente ti rispondono chi il 20, chi il 30, chi il 40%. La realtà è che sono numeri sì, al di sotto del 10%. Quindi c'è un dato che è legato anche alle cronache, all'enfasi politica che si è fatta di questo fenomeno, drammatizzandolo molto senza voler trovare delle soluzioni vere, e con molte aziende, soprattutto nel nord-est, che hanno bisogno di un certo tipo di manodopera che dall'Italia e dagli italiani non arriva, e con un problema evidentemente anche di organizzazione, di redistribuzione sul territorio di queste persone, che ovviamente quando si concentrano a ridosso, faccio un esempio, della stazione centrale di Milano o la stazione Termini a Roma, possono creare situazioni di disagio, disordine, paura, perché la paura è un sentimento condivisibile da parte di chi si ritrova a mezzanotte a prendere un treno in una situazione anche di caos qualche volta, e tutto questo non fa altro che far sembrare questi fenomeni più gravi e drammatici e incontrollabili di quanto non si possa fare realmente. Poi dico una cosa forse anche un po' maliziosa: ci sono delle carriere politiche in Italia che sono fiorite grazie a questo fenomeno. Cioè, alcuni dei governanti di oggi e anche del passato, quindi non è una questione di appartenenza politica, perché da sinistra a destra, cioè, molte volte è stato lanciato l'allarme, e ci sono state e ci sono ancora delle carriere politiche che sostanzialmente sono state lanciate da questa arma di distrazione di massa che è la paura del migrante.
E invece riguardo il patto migranti Italia-Albania, che adesso in realtà è davanti ad uno stop, in realtà si sta ancora un po' discutendo, lei come lo vede? D'accordo allo stop? Secondo lei ci possono essere spiragli? Secondo te? Ma non mi verrà.
Ma no, allora guarda, ti rispondo così. Io credo che bisogna vedere un po', perché la Corte Costituzionale albanese non ha dato un no netto. Lo ha sospeso in attesa di poter avere determinazioni più precise. Quindi può darsi che possa dare un ok a condizioni piuttosto precise. Il punto però è un altro, da un punto di vista politico e anche del dibattito pubblico, perché c'è un non detto, e questo, diciamo, per chi fa il nostro mestiere è sempre importante cercare di capire che cosa c'è dall'altra parte. L'altra parte è questa, e cioè per anni c'è stato detto che le ONG avrebbero dovuto portare i migranti in Libia, che la Libia è un paese sicuro di sbarco. Nonostante questo, la Marina Militare Italiana, la Guardia Costiera Italiana non hanno mai portato migranti in Libia, perché sanno benissimo che violerebbero il diritto internazionale. Sì. Con l'accordo con l'Albania questo viene di fatto sancito, anche se non viene detto, perché si chiede alle navi militari italiane, qualora soccorressero un certo numero di persone, di portarli in Albania, che fa un po' ridere per certi versi, perché tu potresti soccorrere qualcuno a sud di Malta su una nave militare italiana, il porto più vicino per paradosso è quello libico, ma siccome sai di commettere un reato riportando i migranti in Libia, allora li porterai in Albania. Poiché non si ha il coraggio di dire che si è riconosciuta questa impossibilità di cooperare con la Libia, ci si è inventati questa formula: portiamoli in Albania. Ma di fatto questo è, come dire, il riconoscimento da parte delle autorità del fallimento di qualsiasi accordo con la Libia, che però rimane in piedi.
Chiaro.
Molto chiaro. Io invece sposto completamente il focus e le chiedo, appunto, perché negli ultimi giorni si sta nuovamente parlando di una possibile tregua, ecco, per quanto riguarda il conflitto tra Palestina e Israele, ma secondo lei è davvero possibile? Quali potrebbero essere, diciamo, i termini meno generali di questo accordo?
Ma allora io non faccio previsioni, perché poi non, certo, è neanche il mio mestiere, quindi è sempre un po' complicato. Posso dire però che la pressione è enorme su Netanyahu. I sondaggi, che sono poco citati dalla stampa italiana, i sondaggi israeliani autorevoli di centri studi e università, dicono che meno dell'8% di tutti gli elettori israeliani ritengono credibili le parole di Netanyahu. E anzi, mi scuso, è il contrario: meno del 5% di tutti gli elettori crede alle parole di Netanyahu. Meno dell'8% degli elettori di destra, che dovrebbero essere sostenitori di Netanyahu, lo ritengono affidabile. Ma oltre l'80% di tutti gli elettori, di tutti gli schieramenti, ritiene invece più affidabili i militari. Questo per quale ragione? Perché i militari non chiedono di fare una guerra a oltranza, per paradosso. Ovviamente i militari dicono serve una risposta militare, ma serve una soluzione politica. Invece la scelta del governo di Netanyahu in questo momento è quella di dare una risposta militare a un problema che è anche politico. E allora, di fronte a tutto questo, abbiamo visto i massacri di questi giorni, che purtroppo, va detto, Hamas ha commesso un crimine fuori da qualsiasi legittimazione, fuori da qualsiasi scala, ma la reazione di Israele è per certi versi problematica, visto il numero di morti civili solo a Gaza, e visto anche il problema dei coloni. Non dimentichiamo che non meno di 2 settimane fa il governo americano per la prima volta ha stabilito sanzioni per quei coloni israeliani che stanno occupando territorio palestinese in Cisgiordania. Ora, questo cosa vuol dire? Che vi è una pressione su Netanyahu perché disponga una tregua umanitaria di nuovo il prima possibile, nella speranza di riottenere un certo numero di ostaggi da parte di Hamas, però poi c'è un problema anche di sopravvivenza politica dei leader, perché Netanyahu deve affrontare anche un processo giudiziario dall'esito che molti danno per scontato, e le accuse sono di corruzione, che segnerebbero la fine della sua carriera politica. E allora molti commentatori israeliani dicono che fa comodo in questo momento a Netanyahu proseguire con la guerra a oltranza per oscurare, distrarre l'attenzione dalla sua situazione giudiziaria. Io non so se questo è vero, però quello che sappiamo è che l'insieme di tutti questi elementi crea molti problemi. E poi c'è un dato, e concludo: la grande preoccupazione internazionale temo non sia tanto e solo per le questioni umanitarie, ma perché la pervicacia dei guerriglieri Houthi nello Yemen, che minacciano la sicurezza della navigazione del Mar Rosso, vuol dire di conseguenza che le merci che arrivano per esempio dalla Cina, e non solo dalla Cina, gli idrocarburi che arrivano dal Golfo, le spedizioni dall'Europa verso il resto del mondo, diventerebbero molto complicate, con tempi di percorrenza molto più lunghi, con costi molto, molto più elevati. E dunque la richiesta che si fa a Israele è quella di provare, come dire, a calmierare le sue azioni per non pregiudicare l'economia mondiale.
Sì, sicuramente è una situazione molto complicata, di cui sicuramente sentiremo ancora parlare a lungo, ovviamente anche nell'inizio del 2024 e oltranza. Io ti ringrazio tanto per essere stato con noi, grazie della disponibilità.
Grazie a voi, e diamoci del tu la prossima volta, perché siete molto ben educati, ma poi mi fate sentire troppo anziano.
No, lungi da me farlo, ci mancherebbe. Grazie
ciao,
mille, buon pomeriggio.
Grazie ancora,
a presto.
Buon pomeriggio.
A voi.
Noi invece ci ascoltiamo tra pochissimo, ci risentiamo tra pochissimo con il resto delle nostre notizie. Abbiamo lasciato con Atreyu, ricominceremo con Atreyu a breve, ci ascoltiamo di nuovo.
And so this is Christmas, dunque tu sei, accendi la radio.
Ed eccoci tornati qui, ricominciamo con Atreyu lì dove avevamo lasciato in realtà su una cosa un po' più frivola tra virgolette, cioè il dibattito con la Ferragni,
sì,
che c'era stato sui social, ma in realtà di frivolo,
una risata.
Esatto, in realtà di frivolo molto poco, c'è sicuramente qualcosa su cui fare tanta attenzione, ovvero appunto tutto il dibattito che è nato e che è scaturito dal palco di Atreyu, che poi da lì è andato avanti, non solo diciamo nel mirino della Meloni, del nostro premier. Non c'è stata soltanto la Ferragni, non c'è stata soltanto la Schlein, c'è stata anche Saviano, diciamo ne ha avuta un po' una per tutti, ma diciamo l'elemento interessante in questo momento è che c'è stato un diciamo si è la Schlein ha risposto Poi anche lì è scaturita un'altra risposta, sì, della Meloni, ma diciamo lasceremo ai social e al vostro spiccato senso social di andarlo a rileggere. Esatto, Lashline scrive sui social: mentre fa festa da Treio, il governo lascia 900.000 famiglie in povertà senza nessun tipo di aiuto, fa cassa sui poveri solo per finanziare i suoi condoni fiscali, date solo uno spettacolino di terzo ordine. E questa è stata la risposta della leader del PD, Schlein, e dice: i problemi degli italiani non li potete annullare nel vostro patetico show.
Parole forti, soprattutto per i social media. Ma cambiando argomento, adesso parliamo del super bonus, appunto. Secondo Tajani è necessaria una proroga per i lavori che sono almeno oltre il 70%, infatti. E nella legge di bilancio del 2024 o nel mille proroghe, il ministro Tajani appunto vuole inserire la cosiddetta proroga, appunto per tutelare, cito, i cittadini onesti. Infatti Tajani poi risponde alla domanda di postagli da affariitaliani.it sul super bonus per quanto riguarda la proroga appunto della legge di bilancio. Infatti il 19, domani, la commissione di bilancio del Senato si riunirà a oltranza, come si suol dire, per appunto ottenere un risultato e per riuscire a mandarla al voto entro il 20. E oltretutto rimangono alcuni nodi minori, ecco, da continuare a sciogliere, ma tutto sommato il procedimento dovrebbe concludersi nei tempi previsti. Citando sempre Tajani, appunto, si dice soddisfatto della manovra perché è il massimo che si poteva fare. E oltretutto non ribadisce nessuna tolleranza per gli imbroglioni, ma per le persone oneste bisogna avere un occhio di riguardo, permettere di concludere i lavori in direttura d'avviso, appunto.
Esatto, diciamo che nello specifico la proroga riguarda il super bonus, che riguarda i condomini che hanno già compiuto il 70% dei lavori. Diciamo, queste sono le principali novità da Tajani, ma in realtà sul super bonus si parla ancora tanto, se ne parlerà ancora tanto, perché c'è un dibattito anche interno alla maggioranza che sicuramente lascia un po' a desiderare. Ma sempre per rimanere in aria natalizia, non potevamo di certo lasciarvi senza le magiche note di Michael Bublé, e per questo motivo ascoltiamo tutti insieme I'll Be Home for Christmas. Quindi chissà quando scendete a Natale, ci sentiamo tra pochissimo.
I'll be home for Christmas. You can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents by the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams. I'll be home for Christmas if only in my Christmas. You can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents by the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams.
E proprio sulle note di Michael Bublé ritorniamo invece sulle principali notizie di oggi. Sono le 17:10, siamo su In Vetrina. Andiamo invece avanti con i medici. C'era una notizia, diciamo, i medici in pensione a 72 anni, il governo invece fa dietro front, perché l'emendamento avrebbe consentito ai dirigenti sanitari o ai docenti universitari di poter andare in pensione a 72 anni invece che a 70, sempre su base volontaria, ma il suddetto emendamento non verrà presentato in manovra. Il governo invece considera di ripresentarlo in un'altra occasione, cito le parole di Ciriani, il ministro per i rapporti con il Parlamento. Ma la scelta, diciamo, di presentare questa modifica era dettata prevalentemente, anche qui cito le parole del governo, diciamo leggermente prima, da un'esigenza oggettiva, perché era dettata da una carenza di medici sul territorio estremamente notevole. Peraltro è una notizia di cui parleremo anche adesso, perché ricomincia l'emergenza Covid, ricomincia la gara per avere tutti i vari kit, per cui in realtà questo emendamento poi verrà ripresentato, ma per il momento ancora non se ne parla.
Sì, appunto, come hai già detto tu, Benedetta, adesso parleremo nuovamente di Covid, un argomento che a tratti è stato lasciato indietro, anche come dice Vardoliva, il direttore appunto generale dell'ASL di Napoli, che ammonisce appunto sul nuovo aumento appunto dei casi Covid. Al momento non c'è ancora da preoccuparsi, appunto si rimane sotto le 10 unità al giorno, ma bisogna stare attenti. Infatti, da sempre la direzione dell'ASL di Napoli Si invita la cittadinanza a riniziare a utilizzare le mascherine soprattutto sui mezzi pubblici, nei luoghi affollati, e si ribadisce che oggi il Covid si gestisce, si governa, ma il pericolo è sempre dietro l'angolo e non bisogna abbassare assolutamente la guardia, anzi bisogna essere forti e consapevoli dell'esperienza che appunto ci ha improvvisamente colpito 3 anni fa ormai.
Sì, ormai diciamo si ricorre un'altra volta ai kit domestici, quelli che si comprano al supermercado. Per farsi il test del Covid.
Consigliano oltretutto, sempre dall'ASL di Napoli, di tenere monitorate in caso di contatto con qualcuno che potrebbe essere affetto da Covid o che comunque presenta sintomi influenzali, appunto per essere sicuri, soprattutto anche in vista del Natale, a causa appunto dei vari incontri familiari.
I contagi continuano a salire, sì. I contagi salgono, ma non soltanto di Covid, si mischiano anche con quelli influenzali, quindi in realtà oltre ad un'allerta diamo anche, diciamo, un po' più una carezza, come per dire, sì. Insomma, siamo comunque in un periodo invernale, quindi è giusto proteggersi, ma
rimaniamo positivi.
Appunto, esatto, il giusto invece è l'ultima, diciamo, dalla commissione bilancio prova a chiudere il dossier di manovra, l'intenzione è quello di chiuderlo entro il 18, quindi di chiudere entro il 18 il voto degli emendamenti in commissione per affidare poi in aula il 20 il mandato ai relatori, insomma, a riferire in aula, mentre invece il voto di fiducia sul maxi emendamento e quello finale si dovrebbero tenere più o meno entro la mattinata del 22. Non lo sappiamo, siamo arrivati proprio agli sgoccioli del 2024, quindi ormai in realtà si spera un po' che questo possa realmente accadere, ma insomma vedremo. Noi ci risentiamo tra 20 secondi, rimanete con noi.
Radio Yulm.
Bene, con questa sigla, con questo jingle molto simpatico, siamo arrivati anche oggi alla fine della nostra puntata del lunedì. E l'ultima puntata appunto prima di Natale, prima delle tanto agognate vacanze.
Nostra, diciamo, poi ce ne sono altre.
Vabbè sì, nostra, effettivamente hai ragione.
Noi vi diamo gli auguri di buon Natale oggi, sì, praticamente.
Noi del lunedì vi auguriamo a tutti, esatto. E a famiglia un buon Natale, esatto. Come si suol dire.
Noi vi auguriamo buon Natale, ormai siamo vicini alle 17:15, quindi vi ringraziamo. Ringraziamo anche il giornalista, l'inviato Nello Scavo, che è stato con noi oggi.
Ringraziamo anche Anna in regia, scusami.
Ringrazio Lorenzo.
Campionessa della regia.
E buon Natale a tutti a questo punto.
Sì, buon Natale a tutti e felice anno nuovo.
Passiamo il microfono e ci risentiamo.
Buona serata.
In vetrina.
Notizie in trasparenza.